Radio Giornale.
Buongiorno da Veronica Lippi. La scuola svizzera è in ritardo nella digitalizzazione. Gli insegnanti romandi lanciano l'allarme, ne parleremo con un ospite. 2 miliardi 800 milioni di franchi spesi dagli svizzeri in lotterie, leggero calo dopo il record dell'anno precedente. Rivendicazioni da sinistra dopo l'aggressione di Ginevra, la politica si muova contro la violenza sulle donne. Genova dopo il crollo del ponte, teme esondazioni, liberare il fiume dai detriti è ora la priorità. Google si autocensura per sbarcare sul mercato cinese. I dipendenti del colosso americano non ci stanno e protestano. La Svizzera sta accumulando ritardi nell'insegnamento dell'informatica. La società digitale pone nuove sfide al sistema educativo e il sindacato degli insegnanti romandi lancerà l'anno prossimo una consultazione interna ai suoi membri che dovrebbe sfociare negli stati generali che facciano il punto sulla situazione. I dettagli nella corrispondenza di Gabriele Fontana.
Innanzitutto di cosa stiamo parlando? Esperto del settore, il vicepresidente del sindacato degli insegnanti romandi, il vallesano Olivier Sogliot, evidenzia l'ambiguità del digitale, un termine passepartout che può significare molte cose diverse, eppure la grande disparità di mezzi messi a disposizione dei docenti.
On parle beaucoup d'informatique.
Si parla molto di informatica, di digitale o di pensiero computazionale, cioè della programmazione e della robotica. I cantoni dovrebbero già mettersi d'accordo sul vocabolario. Stiamo parlando di informatica in senso stretto o anche della burotica e della programmazione? Certi insegnanti hanno poi a disposizione tutti gli strumenti necessari per poter raggiungere gli obiettivi loro prefissati, altri invece hanno solo un paio di computer per una classe di 24 alunni e qui abbiamo delle difficoltà per raggiungere gli stessi obiettivi. C'è poi confusione nella formazione stessa dei docenti all'uso di queste nuove tecnologie e all'insegnamento del loro linguaggio, come sottolinea il presidente del sindacato degli insegnanti romandi, il giurassiano Samuel Rochrabach. Ci possono essere insegnanti che non seguono una formazione continua per quel che concerne l'informatica, in altri casi sono magari formati su un certo tipo di PC quando poi la loro scuola ha in dotazione un computer di un'altra marca. Bisogna formare gli insegnanti. Un'esigenza recepita a livello delle autorità politiche cantonali, il capo dipartimento vallesano dell'economia della formazione, il consigliere di Stato PPD Christophe Darbellet. Si deve adattare la scuola al mondo verso il quale stiamo andando, che è quello del digitale, e bisogna preparare i giovani a questo nuovo mondo.
E approfondiamo questo tema con Emanuele Berger, che è capo della divisione scuola del Canton Ticino. Buongiorno, ben ritrovato.
Buongiorno.
Allora, abbiamo sentito la corrispondenza dalla Svizzera romanda, un grido d'allarme da parte degli insegnanti romandi che dicono la Svizzera ha accumulato ritardo in questi anni nella digitalizzazione a scuola, nell'insegnamento dell'informatica a scuola. Lei come giudica questa opinione? Troppo severa o c'è del giusto?
No, penso che ci sia del giusto, che sia abbastanza realista, fatta però una premessa doverosa, cioè che il digitale, questo mondo tecnologico, evolve a velocità incredibile, enorme, quindi abbiamo quasi ogni mese delle novità e per cui direi che è quasi inevitabile avere un certo ritardo. E da un certo punto di vista non dico che sia auspicabile, però è comprensibile, perché prima di buttarsi in imprese, in tematiche nuove, bisogna approfondirle e capire come fare ad affrontarle. Detto questo, un po' di ritardo è stato accumulato.
E qui arriviamo anche un po' al nocciolo della questione, cioè digitalizzazione vuol dire tutto e niente, cioè è un termine che si può usare per definire tutto. Nella scuola digitalizzazione lei come lo tradurrebbe? Ecco, non so, più PC, insegnare l'utilizzo dei programmi, imparare a programmare, costruire dei robot o semplicemente magari una filosofia della digitalizzazione?
Io lo vedo, direi, su due piani distinti, anche se collegati. Uno è quello proprio strumentale: come possiamo utilizzare il digitale, la tecnologia, per insegnare meglio, per la didattica, e l'altro invece è il digitale come oggetto di studio e di approfondimento. Quindi la prima parte riguarda in effetti l'uso dei dispositivi, quindi ad esempio l'uso dei tablet, l'uso dei computer nella didattica, ed è per questo che abbiamo lanciato questo master plan dell'informatica con un investimento di decine di milioni di franchi per qui sì recuperare un certo ritardo che abbiamo nel wifi, nella digitalizzazione diciamo delle scuole, che ci permetterà di usare meglio la tecnologia dentro la scuola. Questa è la prima parte. L'altro piano invece è il digitale come contenuto, e qui siamo più nell'aspetto dell'informazione, di internet, quindi è di questi mesi proprio la tematica delle fake news, dell'uso delle informazioni sbagliate, delle bugie su internet. Ecco, qui la scuola ha un ruolo assolutamente centrale nell'educare le persone a capire quali sono le fonti corrette, quali non sono corrette, a verificare, eccetera. Quindi è un uso consapevole della tecnologia.
Un'ultima domanda, mi sembra di capire che secondo lei questo è un tema imprescindibile nella scuola. C'è anche chi ritiene che magari questi sono temi di cui non dovrebbe occuparsi la scuola dovrebbe tornare come ai vecchi tempi a occuparsi di leggere, scrivere e far di conto.
Leggere, scrivere, far di conto di sicuro, però oggi leggere e scrivere implica anche questi mezzi, per cui no, in effetti è imprescindibile. Non sarebbe ottemperare alla sua missione non educare all'uso di questi mezzi.
La risposta è di Emanuele Berger, direttore della divisione della scuola del Canton Ticino, che lo ha ricordato anche lui, ha lanciato recentemente proprio un progetto relativo alla digitalizzazione. Torniamo a parlare di UER, la compagnia aerea che offre voli turistici con aerei d'epoca. Oggi è previsto il ritorno all'attività a quasi 2 settimane dall'incidente sulle Alpi Retiche, nelle quali hanno perso la vita 20 persone. All'aeroporto di Dübendorf è terminata poco fa la conferenza stampa dei vertici dell'azienda e sul posto per noi ritroviamo Gianluca Olgiati, col quale ci colleghiamo in diretta.
Sì, buongiorno. È vero, si torna a volare, ma la prima novità di oggi è che uno dei due voli previsti questo pomeriggio verso sera, il secondo, un volo panoramico, è stato annullato e lo ha deciso il direttore, il CEO di UER, Kurt Waldmeier, che tra l'altro avrebbe dovuto essere a bordo del volo. Lo ha deciso dopo aver visto le previsioni del tempo che per questa sera danno dei temporali. Il primo volo verso le 16 dopo l'incidente dovrebbe comunque partire, è diretto verso la cittadina di Bensheim in Germania, a sud di Francoforte. A bordo vi sarà un gruppo di cittadini tedeschi venuti apposta a Dübendorf da Bensheim.
UER ha già detto di voler rispettare i nuovi vincoli posti dall'Ufficio Federale dell'Aviazione Civile, tra l'altro sono stati annunciati proprio ieri, e ci sono novità su questo fronte.
Ma i vertici hanno assicurato che i due velivoli d'epoca rimasti, gli U-52, rimangono sicuri. Le condizioni poste dall'Ufficio Federale dell'Aviazione Civile ovviamente saranno rispettati. Ricordo, si tratta del sistema GPS installato a bordo delle cabine, dei passeggeri sempre allacciati durante il volo e di una distanza di volo dal suolo raddoppiata rispetto a quanto si faceva sinora. Condizioni, dicevo, che saranno rispettate. In più però si è deciso di intensificare quelli che sono i controlli, la manutenzione ai velivoli con una revisione che verrà fatta non più ogni 50 ore ma ogni 35 ore, e anche i motori verranno controllati a intervalli regolari. In attesa comunque dei risultati dell'inchiesta si è ribadito che non vi sono indizi di difetti tecnici ai velivoli che vengono controllati in ogni caso prima e dopo ogni volo. E il velivolo proprio che decollerà fra poche ore questo pomeriggio da Dübendorf è stato visionato e approvato proprio ieri dall'Ufficio Federale dell'Aviazione Civile.
Negli scorsi giorni sono giunte critiche nei confronti della compagnia. Oggi UER ha risposto in qualche modo, ci sono stati ancora echi?
Ma sì, in qualche modo il direttore Waldmeier ha detto che non c'è un momento giusto per tornare a volare dopo quello che è successo, dopo quello che rimane comunque il momento più drammatico in 36 anni di storia della compagnia. Oggi qui nell'hangar di Dübendorf, davanti a uno dei due velivoli rimasti, ci sono 20 corone di fiori con le candele per ricordare appunto le 20 vittime dello schianto. Ieri inoltre c'è stato un rito commemorativo interno col personale e con i parenti. Bisogna dire infine che tra i 24 piloti della compagnia, uno ieri non si è ancora detto pronto a tornare a volare, decisione ovviamente rispettata, anzi incoraggiata dai vertici della compagnia, mentre tra i passeggeri l'80% dei passeggeri ha confermato le prenotazioni per i prossimi giorni, ma è chiaro che con una flotta ridotta di un terzo, anche più o meno un terzo dei voli è a rischio cancellazione. A voi.
Gianluca Olgiati in diretta da Dübendorf. Tre persone sono state arrestate in Italia per la rapina ad una gioielleria di Samnaun nei Grigioni, avvenuta nella notte su giovedì. La polizia retica ha comunicato che tre cittadini francesi tra i 18 e i 24 anni sono stati fermati dalla polizia italiana sull'autostrada all'altezza di Verona. Sono sospettati di aver svaligiato il negozio per un valore di svariate centinaia di migliaia di franchi. Del bottino al momento non vi è traccia. Solo la punta dell'iceberg. Così le vicepresidenti del Partito Socialista hanno definito i gravi fatti di violenza avvenuti la settimana scorsa a Ginevra contro cinque donne. Per questo motivo invitano il Consiglio federale e tutti gli schieramenti politici a fare di più per prevenire la violenza sulle donne. E per combatterla hanno presentato un piano in 5 punti. Da Berna riferisce Elisa Raggi.
Una campagna di prevenzione, offerte di consulenza e terapia rafforzate in tutte le regioni, più posti letto nelle case protette, un osservatorio indipendente e misure concrete per la parità. 5 punti per lottare contro la violenza sulle donne, un tema di cui la politica fatica ad occuparsi, ci dice la consigliera nazionale socialista Marina Carobbio.
La politica fa fatica, fortunatamente, anche se le forze dell'UDC si erano opposte, è stata ratificata la convenzione di Istanbul che prevede delle misure concrete. Adesso va subito implementata rapidamente perché i problemi della violenza sono quasi quotidiani. Io spero che con quello che sta succedendo oggi ci sia una volontà comune da parte di tutte le forze politiche di fare qualcosa.
Al momento in Parlamento si discute di una migliore protezione delle vittime di violenza domestica e stalking, ma anche sul piano finanziario si può fare di più, ci dice ancora Marina Carobbio.
Ci siamo sempre opposti a tagli nella prevenzione contro la violenza di genere, ai tagli che vogliono diminuire i mezzi a disposizione per le case per la protezione delle donne, però spesso quando si discutono i preventivi di Cantoni o della Confederazione è proprio in questi settori che si fanno dei risparmi.
Il dibattito negli scorsi giorni si è infiammato, in particolare sulla questione se le aggressioni di Ginevra potessero ritenersi simbolo di una crescente violenza sulle donne oppure se fosse il caso di parlare di violenza da parte di stranieri o migranti. Cosa rispondono quindi oggi le vicepresidenti socialiste a chi sostiene che il problema sia piuttosto da ricondurre a chi proviene da culture diverse che discriminano le donne?
Innanzitutto un problema legato al sesso. Non neghiamo che ci sia la necessità di avere delle misure anche a livello culturale, ma il problema prioritario è proprio quello della società e tocca uomini di ogni provenienza.
Spesso, infatti, è stato ricordato, il luogo più pericoloso per una donna sono proprio le quattro mura di casa.
Ed è un tema, quello della violenza delle donne, che approfondiremo anche stasera nella nostra edizione delle 18:30. Rallenta meno un po' la febbre del gioco in Svizzera. Lo scorso anno il fatturato di lotterie scommesse ha subito una riduzione del 6,4% rispetto al 2016, quando però vi era stato un jackpot da record. In redazione Mirko Priuli.
È comunque un bilancio di tutto rispetto a quello segnato lo scorso anno dal mercato svizzero delle lotterie e delle scommesse. Il fatturato 2,81 miliardi di franchi e di 180 milioni in meno rispetto al 2016, anno in cui un jackpot da record di 70 milioni aveva contribuito a portare i ricavi vicinissimo ai 3 miliardi. Nel 2017 i giocatori sono comunque stati versati 1,87 miliardi in forma di vincite. Il resto costituisce il cosiddetto prodotto lordo. I giochi che generano le entrate maggiori continuano ad essere le lotterie a numeri Swiss Lotto e Euro Millions, offerti in tutto il paese da Swiss Loss e Lotterie Romande. Quasi la totalità del prodotto lordo dei giochi, il 99,8%, è stato realizzato da questi due grandi organizzatori, che hanno così versato 593 milioni di franchi ai fondi delle lotterie cantonali e dello sport, nonché alle associazioni sportive. Il resto dei ricavi viene dalle piccole lotterie, organizzate, come spesso avviene anche in Ticino, da molte associazioni per finanziare le proprie attività.
E siamo all'attualità estera. Prosegue su più fronti il lavoro a Genova nel quarto giorno dal crollo del ponte Morandi. Sul terreno continua la ricerca di dispersi, mentre oggi si tengono i primi funerali, non senza qualche polemica da parte dei familiari delle vittime. La corrispondenza è di Alessandro Braga.
Il primo funerale di una delle vittime del crollo del ponte Morandi è stato questa mattina a Pinerolo, in Piemonte. Oggi pomeriggio a Torre del Greco, in Campania, nella cattedrale della città, si svolgeranno le esequie di altri 4 ragazzi. Domani a Genova, i funerali di Stato per 17 delle 38 vittime accertate, celebrati dal cardinale del capoluogo ligure, Angelo Bagnasco. I familiari delle altre persone morte nel crollo hanno preferito funerali privati perché, hanno specificato, non vogliono passerelle politiche. Vigili del fuoco e protezione civile continuano intanto a scavare tra le macerie, nella speranza di trovare qualcuno ancora in vita. Secondo il procuratore capo Francesco Cozzi, ci potrebbero essere ancora 10-20 persone disperse. Tra le priorità, oltre ovviamente alla ricerca di eventuali superstiti, la messa in sicurezza del torrente Polcevera, pieno di detriti e rischio esondazione, se dovessero verificarsi altri nubifragi, come accaduto il giorno del crollo. Sul versante politico, il vicepremier Luigi Di Maio insiste sulla revoca della concessione ad Autostrade per l'Italia. Chi non la vuole deve passare sul mio cadavere, ha detto il leader pentastellato. Diversa la posizione della Lega. Intanto recuperiamo fondi ed interventi per i parenti delle vittime e per gli sfollati. Poi si vedrà, ha specificato Matteo Salvini.
E in Germania oggi si segnala un altro incidente con conseguenze decisamente meno gravi che ha coinvolto un pullman della Flixbus. Ci sono 16 feriti, di cui 5 in gravi condizioni. Il veicolo si è rovesciato in autostrada finendo in un fosso e a bordo vi erano 63 persone. Il pullman, in provenienza dalla Svezia, era diretto a Berlino. Andiamo a Barcellona ora, dove centinaia di migliaia di persone si sono radunate per commemorare il primo anniversario dell'attentato in cui persero la vita 16 persone e rimasero ferite 150. Una commemorazione che avviene anche alla presenza del re Felipe VI. Sentiamo Anna Valenti.
Sul palco allestito in Plaza Catalunya, l'orchestra composta di giovanissimi musicisti e cantori danno il via all'omaggio ufficiale in ricordo delle 16 vittime che hanno perso la vita nell'attentato del 17 agosto 2017. Alle loro spalle, sul telone bianco, campeggia ben in evidenza la scritta «Barcellona, città di pace». In prima fila, accanto alle autorità cittadine catalane, il premier Pedro Sánchez, insieme al re Felipe VI, accolto da uno striscione affisso su di un palazzo che lo ritraeva a testa in giù. Negli scorsi giorni, temendo azioni da parte separatista, i parenti delle vittime avevano chiesto una tregua e di non strumentalizzare a fini politici l'evento. Per questo, la cerimonia è stata priva di discorsi istituzionali.
Nessuno è una IA completa nel Mateix. Cada uomo è un busì del continente.
Nessun uomo è un'isola di John Donne, poesia letta in 7 lingue, le stesse parlate dalle 16 vittime. A prendere la parola per prima, una ragazza col volto incorniciato dall'hijab, che ha letto in catalano. È simbolo di quella convivenza interetnica e interreligiosa a cui la città non intende rinunciare. Un'immagine che fa da contraltare quei giovanissimi ragazzi di origine marocchina radicalizzati che quel 17 agosto hanno deciso di travolgere con un furgone alcuni passanti sulla Rambla e poi a Cambrils. La dimostrazione che Barcellona non ha rinunciato ai suoi valori e alle sue convinzioni, che un anno dopo sono più forti che mai, ha affermato la sindaca Ada Colau dal suo account Twitter, assicurando che, citiamo, «siamo e saremo sempre una città di pace, una città coraggiosa che oppone l'amore al terrore».
Oltre 1.000 dipendenti di Google hanno firmato una lettera di protesta contro la decisione del colosso californiano di sviluppare una versione censurata del proprio motore di ricerca per il mercato cinese. Lo rivela il New York Times, che pubblica il testo della lettera in cui si chiede più etica e trasparenza. In redazione Thomas Paggini.
Si chiama Dragonfly ed è il progetto di Google per tornare in Cina, eliminando i risultati di ricerca sgraditi a Pechino. Il piano, rivelato a inizio agosto dalla stampa statunitense e mai direttamente confermato dalla leadership di Google, rappresenterebbe un'inversione di rotta a 8 anni dalla decisione di uscire dal mercato cinese a causa dei ripetuti attacchi di hacker in segno di protesta contro la censura. Una svolta che i dipendenti non sembrano aver apprezzato, stando a una lettera di protesta interna che, secondo il New York Times, è già stata firmata da oltre 1.400 persone. Per fare scelte etiche dobbiamo sapere cosa stiamo costruendo e al momento non è così, si legge. La lettera chiede quindi un codice etico di condotta e una maggiore trasparenza in modo che tutti i dubbi morali e non solo possano trovare risposta. Ieri, in un incontro interno con lo staff, il CEO di Google, Sundar Pichai, ha cercato di rassicurare i dipendenti, confermando il desiderio di tornare a fare affari in Cina, ma dicendo anche che il lancio di un prodotto ad hoc è tutt'altro che vicino, che il futuro è incerto e che il colosso californiano sta esplorando tante opzioni. Tradizionalmente Google è sensibile all'umore dei propri dipendenti. Solo nel giugno scorso, dopo una lettera di protesta con 4.000 firme, l'azienda aveva per esempio deciso di non rinnovare un contratto contratto con il Pentagono che permetteva alle forze armate di usare l'intelligenza artificiale di Google per analizzare immagini riprese con i droni.
E questo era il nostro ultimo contributo. Io vi ringrazio per l'ascolto, vi saluto e vi lascio ai colleghi dello sport.